Le 8 e 40 minuti e a Roma c'è un bel vento. Ha visto come si agitano i capelli dell'inviata di Sky TG24?
Adesso che me lo segnali, sì, non l'avevo visto.
Il vento invece ce l'ha, che soffia dentro, ed è il solito vento di bufera, caro il mio professor Di
Io
Stefano.
C'ho il vento dell'eolico.
C'ha il vento dell'eolico, certo. Bravo.
A me quella immagine fa venire in mente che oltre al fatto che c'è maltempo, c'è anche un eolico.
C'è anche un potenziale eolico,
esatto.
Nella capitale.
Non nella capitale, in Europa l'ho messo nella scaletta.
Ah, l'ha messo nella scaletta. Alla fine vede come torna tutto. Sa cucire, sa tessere tele come Penelope, quello che lei non fa è disfarle ogni volta che si arriva sul far della sera. Buongiorno ascoltatori, sono le 8 e 41 minuti e questa è una nuova puntata del giorno delle locuste ed è una giornata, come vi abbiamo ricordato, particolare, perché giornata di campagna abbonamenti. Nello spot si parlava del numero giallo, lo 0239241408. In questo momento al numero giallo a rispondere c'è Andrea Monti, quindi non lasciatelo in una bacinante solitudine, chiamatelo, fate squillare quel bel telefonone con cornetta di una volta affinché lui possa rispondervi e siglare nuovi abbonamenti. Lei dopo c'è a rispondere al telefono giallo?
Per pochissimo, perché poi devo andare a fare la visita.
Ah, ecco, infatti, perché è giusto tornare sul bollettino medico che riguarda il professor Di Stefano. Ricorderete che la settimana scorsa è stato protagonista di una vincente rissa al semaforo con il capitalismo. Purtroppo ha avuto la peggio, abbiamo postato l'immagine sui social che da circa una settimana è oggetto di culto e di venerazione. Sant'Andrea, martire dei mercati, difensore dei popoli oppressi, con il braccio al collo e una bella benda gialla. Attenzione, perché oggi il professor Di Stefano, coerente con la settimana della moda, abbandona la benda gialla e utilizza uno splendido foulard dai colori cangianti in tessuto jacquard, direi. Dove l'ha trovato? È della signora?
Sì, tessuto jacquard, cosa significa? Tu citi sempre il tessuto jacquard, ma che
perché lui è l'unico che mi viene in mente, non è che sono, non sono esattamente esperto di moda.
Figurati io, tessuto jacquard, sembra che io abbia sempre tessuto jacquard,
che sia testimonial mondiale globale del tessuto jacquard. Invece siamo di fronte a un pietoso omaggio della moglie che, vedendolo uscire con il braccio penzolante, gli ha fatto dono di uno dei suoi foulard. Ma attenzione, perché come avevamo promesso la volta scorsa, quella benda gialla, colore coerente con i colori sociali di questa emittente, quella benda che è stata, come dicevamo, ricordavamo, oggetto di culto e di venerazione, reliquia naturale per gli ascoltatori del giorno delle locuste, oggi rappresenta per voi una splendida opportunità, cari ascoltatori. Lo annunciavamo, faremo come si fa ai matrimoni con il taglio della cravatta, taglieremo in sottili lembi di stoffa quella benda gialla e potrete farla vostra e poi metterla in una preziosa teca nel salotto di casa qualora chiamiate il numero giallo, lo 0239241408, comunicando un nuovo abbonamento, un ritocco, qualunque cosa che sia in tema con questa campagna. Quindi non lasciatevi scappare questa opportunità, la reliquia della benda gialla del professor Di Stefano potrebbe arrivare sugli scaffali, sulle librerie, sulle teche di casa vostra. Benissimo, benissimo, possiamo andare a cominciare. Ah no, prima c'è un'altra cosa, professore, prima di cominciare, perché il collega Pestalozza si pregia di informarci che lui, Alessandro Braga, i conduttori di Snus, tra tre quarti d'ora sono alla libreria Il Delfino in piazza Cavagneria, in quel di Pavia. Quindi, cari amici pavesi, se volete incontrare Disma Pestalozza oppure regolare i conti che avete in sospeso da tanto tempo, libreria Il Delfino a partire dalle 9:30, piazza Cavagneria, Pavia. L'indirizzo invece a cui fa riferimento il professor Di Stefano è un altro indirizzo, è un indirizzo francese, quello di Vincent Bolloré, che oggi torna protagonista delle prime pagine perché è indagato.
Sì, è indagato dalla Procura di Milano per l'ipotesi di aggiottaggio nell'operazione con la quale Vivendi ha comprato le azioni Mediaset e le ha rastrellate, salendo, come sicuramente gli ascoltatori ricordano, nel dicembre scorso sino al 28,8% del capitale al 29,94 dei diritti di voto, praticamente a pochissimi decimi percentuali dalla soglia dell'obbligo di OPA. Tutta la vicenda, l'inchiesta parte da un esposto che è stato presentato da Mediaset nei confronti appunto di Vivendi e in particolare di Vincent Bolloré. L'ipotesi è che di fatto, annunciando la rottura dell'accordo per l'acquisizione del Mediaset Premium, cioè quindi del canale a pagamento, avrebbe fatto crollare i titoli Mediaset per poter realizzare poi la scalata a prezzi molto molto più convenienti, e di qui appunto l'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di aggiottaggio, un reato, ricordiamolo, l'aggiottaggio che è di un difficile dimostrazione, ecco, diciamo così, è un reato di quelli complicati che più volte è stato protagonista delle cronache giudiziarie.
C'è chi ha l'aggiottaggio, c'è chi ha l'abbonaggio, ognuno c'ha l'aggio che crede, ma la cosa che forse è il caso di sottolineare è la prontezza di Silvio. Silvio straordinariamente sul pezzo, mentre arrivava la notizia dell'iscrizione di reato, lui era già in tribunale.
Lui era già in tribunale.
Era già lì, prontissimo.
Sì, era praticamente nello stesso momento nel quale proprio nel corridoio, nello stesso corridoio del Palazzo di Giustizia, il PM Fabio De Pasquale, che è il capo della sezione dei reati finanziari, ascoltava come teste il capo degli affari legali del Biscione, Pasquale Straziota, nello stesso piano, nello stesso corridoio che è quello solito al terzo piano del Palazzo di Giustizia, stava arrivando Silvio Berlusconi per essere ascoltato come parte offesa da un altro pubblico ministero, Tiziana Siciliano.
Tra l'altro doveva essere totalmente disorientato, perché si è trovato improvvisamente due volte contemporaneamente nei panni della vittima. Dopo tante presenze a Palazzo di Giustizia nei panni dell'indagato, improvvisamente l'horror va qui di fronte a sé. Oh, al centro di questa indagine e di questa ipotesi di reato c'è un articolo del Codice Civile, il 2637, che negli ultimi anni è stato spesso agli onori delle cronache giudiziarie, da Parmalat alla Pop di Lodi fino all'Italia.
Fino all'Italia, sì, siamo andati a guardare un po' tutti i procedimenti che sono stati aperti e portati a conclusione. Molti sono arrivati a conclusione definitiva, nel senso che è intervenuta anche la sentenza della Cassazione che ha confermato le condanne in primo grado e in appello. Si tratta degli articoli del testo unico della finanza e in particolare dell'articolo 2637 del Codice Civile. Si intende per aggiottaggio tutti quei comportamenti messi in atto su strumenti finanziari per mistificare in qualsiasi maniera la realtà e quindi diffondere voci, notizie fuorvianti che possono modificare il valore delle azioni. Cosa è accaduto finora con il reato di aggiottaggio? Ci sono state negli ultimi anni condanne pesanti, tanto per dare un'idea, Tanzi in sede di appello, poi confermata dalla Cassazione, ricevette una pena a 8 anni e un mese proprio per aggiottaggio e ostacolo alla vigilanza. La prima condanna per aggiottaggio risale praticamente a una decina d'anni fa, in particolare come conclusione di una serie di manipolazioni fatte sul mercato dei titoli derivati, ma poi sempre per aggiottaggio è stato condannato, tanto per dare un'idea, forse alcuni ascoltatori se lo ricordano, il famoso mitico governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, che si scambiava effusioni non amorose ma di grande aiuto con i furbetti del quartierino, in particolare con Fiorani. Ecco, anche Fazio venne condannato e la sentenza venne appunto confermata in Cassazione per aggiottaggio, e così via. Due condanne per aggiottaggio hanno colpito Baldassarre e Elia per il tentativo di scalata di Alitalia, quindi diciamo che dopo una fase difficile fino agli inizi degli anni 2000, questo reato con la riforma anche del cosiddetto market abuse imposta dall'Unione Europea ha incominciato a funzionare e da questo punto di vista è interessante che Bolloré si ritrovi appunto indagato con queste ipotesi di reato.
Intanto il Climate Analytics dice all'Europa: oh, dovete chiudere tutte le centrali di carbone entro il 2030, sennò il clima aumenta di 2 gradi. Cari amici del Climate Analytics, è vero, ci avete ragione, ma forse basterebbe abbassare il riscaldamento in questo studio dove ci sono 45 gradi questa mattina e stiamo forse producendo lo stesso livello di inquinamento di 4 centrali a carbone. E torniamo invece però ai tribunali e ai reati finanziari, perché in settimana è stata emessa la sentenza di primo grado per il suo amico Berneschi, il padre padrone di Carige, 8 anni e 2 mesi.
Sì, 8 anni e 2 mesi in primo grado per l'ex presidente. C'è anche una confisca dei beni per 26 milioni di euro, l'interdizione dai pubblici uffici. Per dare un'idea, il collegio giudicante è stato particolarmente pesante, perché il pubblico ministero aveva chiesto per Giovanni Berneschi 6 anni, e quindi il reato combinato in primo grado è stato molto più consistente. 9 anni e 2 mesi anche Sandro Calloni, e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e mediamente comunque condanne tra 7 e 8 anni per quelli che erano i vertici gestionali della Banca Carige. L'accusa in questo caso è una maxi truffa ai danni del ramo assicurativo dell'istituto di credito, e adesso arriverà poi la seconda parte dell'inchiesta appunto su Banca Carige, che riguarda anche altre distrazioni e gestioni non corrette dal punto di vista della gestione amministrativa del credito, sempre nei confronti di Berneschi, che alla fine, dopo la sentenza, ha detto: mi hanno trattato come un gangster, sono stato trattato come un gangster e per strada non posso girare perché vengo insultato e in alcuni casi anche minacciato, ci mancava solo che mi dessero l'ergastolo, se avessi ucciso una persona mi avrebbero trattato meglio. Questi commenti del padre padrone di Carige alla conclusione della lettura della sentenza di primo grado.
Questa mattina abbiamo parlato molto in rassegna stampa di condizioni di lavoro e immagino che il professor Di Stefano l'abbia sentito, ma c'è stata l'altro giorno la direttiva del gruppo Panasonic che ha detto ai dipendenti: dovete lavorare meno, vietato fermarsi oltre le 8 di sera in ufficio, il motto è siate efficienti e meno occupati. Bravi alla Panasonic. Chi invece non può fermarsi, cioè non può far cadere la penna alle 8 di sera, sono quelli della Guardia di Finanza, che questa settimana hanno avuto un super lavoro.
Sì, super lavoro per la Guardia di Finanza in diverse parti del paese. Solo per citarne alcuni, c'è stato il sequestro di 20 milioni di euro al clan Mallardo. Questa è stata un'azione della Guardia di Finanza messa in campo a Roma in particolare. 20 milioni di euro e 94 persone fisiche e giuridiche legate appunto al clan camorrista Mallardo. Nel patrimonio sequestrato ci sono 15 autoveicoli, 74 unità immobiliari, le quote di una società con sede a Napoli operante nella locazione degli immobili, 5 società nelle province di Roma e Napoli, 2 nella costruzione di edifici, 1 nella compravendita di immobili, 2 nel commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico. E poi sempre in settimana la Guardia di Finanza ha concluso le indagini e sono scattati gli arresti disposti dalla Procura per il crack di una società, di una subappaltatore della Metro C di Roma, perché è emerso che i due proprietari dell'impresa avevano distratto parecchi soldi della società per spese personali, e complessivamente l'ammontare complessivo della distrazione di utilità e beni societari in questo caso è 24 milioni di euro.
Gli danno gli straordinari a quelli della Guardia di Finanza, è previsto dal contratto di lavoro?
Penso di sì, penso che sia previsto, anche se ricordiamoci che stiamo parlando di come dire, un personale che è formalmente un corpo, come un corpo armato, quindi come una forza dell'ordine, quindi non so se non c'è un contratto nazionale tipico, insomma.
La notizia di questa mattina invece l'avete sentita anche nel giornale radio, gli arresti degli assenteisti a Napoli, che invece tutti i venerdì mattina Dio manda in terra viene qui e timbra il suo cartellino, è proprio lui, è proprio il professor Andrea Di Stefano, bravo, 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 complimenti, sono le 8:55 minuti, tra poco dobbiamo andare in pubblicità e poi riapriamo facendovi sentire Popolare Scarma per rientrare in clima da campagna abbonamenti, ma proseguiamo anche il giorno delle locuste insieme anche al professor Alessandro Santoro. Senta, ci piacerebbe fare il video poi di Popolare Scarma, lei sarebbe disponibile più tardi a fare un cameo nel ruolo della scimmia che balla?
Non posso.
Ma come non può?
Ma come faccio a ballare?
La scimmia offesa col braccio al collo.
Ma dai, ma per favore.
Ha fatto il cavallo alla festa, potrà fare la scimmia nel video.
La festa, ma la scimmia del video anche no, grazie.
Un ruolo meno impegnativo, che ne so, tipo il pesce?
No.
Un'altra bestia.
Mi fermerei al cavallo alla festa.
Ah, ho capito, se recuperiamo la testa magari troviamo il modo narrativamente di infilarlo in sceneggiatura. Intanto, pubblicità, poi torniamo anche insieme al professor Santoro, vi ricordo lo 0239241408, il numero giallo dove potete prenotare il vostro lembo di fascia gialla, quella che ha tenuto il braccio al collo al professor Di Stefano in cambio di un ritocco, di un nuovo abbonamento, una reliquia importante per voi e per i vostri figli. A tra poco.